Perché hai citato, in realtà voglio dire, esco dalla retorica dei convegni, con Marcello ci conosciamo bene, quindi ci diamo del tu. Hai citato il tema delle normative, hai citato il tema dei parametri. Nei primi capitoli del libro si fa un continuo riferimento, in una sorta di gioco di specchi, tra quelle che sono le normative nazionali e quelle che invece sono le indicazioni che vengono dall'Europa. Ecco, in questo senso, nella cosa che ovviamente aumenta il livello di complessità nella gestione delle politiche. Ecco, in questo senso, qual è in questo complesso gioco l'equilibrio che si costruisce? Quali sono i problemi che si incontrano? E soprattutto, quindi, come si fa per in qualche modo trovare il bandolo della matassa in un contesto che vede appunto l'Italia in un contesto più ampio?
Bene, innanzitutto ringrazio gli organizzatori per la possibilità di discutere anche del libro, ma insomma di affrontare questioni che riguardano la pubblica amministrazione. Rispondo subito alla domanda posta dal nostro moderatore. Nella raccomandazione del Consiglio europeo del 13 maggio, che è quella che conforma in questo momento l'azione del nostro governo, dell'azione di politica fiscale, dopo 24 premesse e preamboli, apro e chiudo una parentesi, trovo la tecnica con cui vengono formulate queste raccomandazioni a livello europeo orribile in senso normativo, cioè non capisco perché noi abbiamo una critica molto forte nei confronti della modalità con cui facciamo le leggi in Italia e non ci rendiamo conto che, a mio modo di vedere, il modo come l'Europa scrive i propri documenti è molto peggiore. Ma questa complessità lessicale delle fonti europee esprime una complessità istituzionale, è il difficile punto di sintesi di interessi di stati, di un'unione tra stati. E purtroppo questa è una realtà che sta avvenendo in evidenza in questo periodo e mi pare che molti commentatori convergono in questo momento su alcune cose che a me, a Marcello, come dire, cultori del tutto, come dire, free rider di finanza pubblica, dicevamo 3-4 anni fa. Ho visto con piacere che Pia Saraceno, che è una importante economista sociale, riprende l'immagine del focus di Nash. Cioè, all'Europa bisogna dare un nuovo focus. 3 anni fa, in una cosa che feci a Parigi e poi a Torino, dissi intuitivamente, perché mi piaceva molto questa immagine del focus, l'Europa ha avuto un focus nei primi 10-20 anni, teoria, ha spinto, ci siamo sentiti tutti di dare il nostro nero di sabbia, adesso non c'è un focus, questa è la realtà. E allora qualcosa è andato storto, qualcosa non ha funzionato. Se si leggono questi documenti, anche un lettore esperto capisce che qualcosa non funziona, il cittadino non capisce niente, insomma. Ora, rispondo alla domanda. Dopo 24 premesse, si raccomanda all'Italia di adottare provvedimenti nel 2015 e 2016 al fine di 1. Conseguire un aggiustamento di bilancio verso l'obiettivo di medio termine pari ad almeno lo 0,25 del PIL nel 2015 e lo 0,1 nel 2016. Adesso non vi voglio affliggere con i vincoli strutturali e nominali. Ma è evidente che, come dire, la domanda che si pone ai cittadini e agli operatori pubblici e ai governi è questa panoplia di vincoli fiscali, vie più complessi, prima nominali, poi strutturali, poi, che noi poi abbiamo in un crescendo, a mio modo di vedere, l'ho detto, l'ho scritto, quindi mi assumo la responsabilità delle cose che dico, di, come dire, opacità anche cognitiva, perché non si capisce perché in Costituzione abbiamo dovuto complicare quello che era già complesso a livello europeo, ma evidentemente qui c'è un problema di senso di colpa, c'è cioè una classe politica che pensa di dover pagare dei prezzi a se stessi e al paese, promettendo per i prossimi 100 anni in Costituzione l'austerità. Ora, voi sapete che Hollande ha chiesto al Conseil Constitutionnel de France se era il caso di mettere in Costituzione il pareggio di bilancio, il Consiglio Costituzionale francese, che ha anche funzioni consultive, gli ha risposto: ma queste cose non si mettono in Costituzione, per il semplice motivo che le Costituzioni sono fatte per durare, le politiche, le visioni di politica di bilancio possono cambiare. Quindi la risposta sensata è stata quella della Francia e anche di altri paesi che hanno adempiuto a quello che non era un obbligo giuridico di mettere in Costituzione, ma era semplicemente creare un framework giuridico istituzionale che consentisse di garantire una disciplina di bilancio. E noi in Costituzione abbiamo, come al solito, adesso la faccio breve, tra articolo 81, articolo 5 della legge costituzionale, legge rinforzata, ci siamo inventati un tale impiccio per cui poi, come si può interpretare come la pizia Roma, ibis e tredibis, si può dire sì, c'è il pareggio, ma c'è l'equilibrio, però l'equilibrio sta sotto. No, si aprono discussioni a non finire, per il semplice motivo che oggettivamente la migliore teoria economica ha spiegato che nelle Costituzioni i pareggi contabili di bilancio sono semplicemente un nonsense. Questo non significa che poi uno deve fare il debito per fare spesa corrente, tutto un altro discorso, noi abbiamo sempre avuto. Perché faccio fatto queste premesse e vado rapidamente alla conclusione? Per dire che a mio modo di vedere c'è un nesso molto forte tra vincoli fiscali europei e situazione italiana. Ora, io credo poco, poi nessuno, diciamo, i migliori studiosi delle performance tra aree economiche, cito solo Acemoglu e Robin, in quel bellissimo libro che io consiglio a tutti, si chiama Perché gli Stati falliscono, sono studiosi di scuola anglosassone, non sono dei pericolosi bolscevichi, ci hanno spiegato che gli Stati vanno bene, competono, se hanno un buon framework legale, cioè quelli che gli americani chiamano, gli anglosassoni, legal capacity e fiscal capacity. Che significa questo? Significa che i mercati sono un fatto storico, non sono in natura non esistono. Purtroppo mi dispiace per i teorici che pensano che l'economia sia una scienza dura. L'economia non è una scienza dura, è una scienza storica, è la più storica umana delle scienze e dunque deve fare i conti con i valori, le culture, le istituzioni, tutto quello che volete. E quindi ci hanno spiegato che è importante regolare i mercati in modo trasparente, quindi ci vogliono delle politiche pubbliche. Cioè non è affatto vero che basta deregolare, privatizzare, liberalizzare e la forza del mercato irrompe e risolve i problemi. L'abbiamo visto in Italia, la forza del mercato non c'è, perché quando anche si è chiesto al mercato di intervenire e fare, se non ci stanno cordate organizzate da patrioti più o meno disinteressati o interessati, non si va da nessuna parte. È una debolezza del nostro capitalismo. Possiamo correggere queste debolezze con un atto di un vincolo fiscale impostoci dall'Europa con dei tempi e riforme di struttura dettate dall'Europa? Boh, io ho molti dubbi. Ma a prescindere dai miei dubbi che contano poco, il problema che conta invece è che in una competizione tra unioni di Stati come l'Europa, che esprimono economie complesse, diversificate, ad alto valore aggiunto, ad alta specializzazione tecnologica, l'amministrazione pubblica, questo è il mio pallino, nella mia esperienza sono piuttosto vecchio, ho attraversato molte macchine, anche un pezzettino in Banca d'Italia, poi sono stato nello Stato, ho fatto vari mestieri, mi considero molto fortunato, infatti dico ai miei figli, mi dispiace per voi, la mia è una generazione fortunatissima, la vostra purtroppo, non per colpa nostra, attenzione, c'è sempre una colpa tra le generazioni. Ma qui bisognerebbe un po' capire bene perché è successo che noi abbiamo perduto dal 92, 93, 94 una capacità di produttività multifattoriale. L'Istat, la Banca d'Italia ci spiegano benissimo che la produttività media pro capite cade. Ma non è affatto vero, ci spiega bene la Banca d'Italia, l'Istat. Non cade perché costa troppo il lavoro, ci stanno i sindacati cattivi, Landini, tutte queste belle cose qua. Cade perché in Italia, diversamente dalla Germania, dalla Francia e dai paesi nordici, l'investimento in innovazione tecnologica, in innovazione di processo, quindi organizzativa, scende, cade. Non cade dappertutto, perché ci sono fior di esportatori in Italia, fior di settori che esportano, ma l'orchestra nel suo insieme, la multifattorialità, non funziona perché noi abbiamo una caduta nei fattori organizzativi di innovazione, nel pubblico e nel privato, nel privato e nel pubblico. E il privato senza il pubblico non va da nessuna parte. Quindi, lo faccio breve, tutta la nostra riflessione sulla revisione della spesa nasce dall'idea che se noi abbiamo come focus, l'ha detto bene Marcello prima, della revisione della spesa, un obiettivo di riduzione secca in termini nominali e reali della spesa corrente in conto capitale per stare dentro le cose che ci indica l'Europa, noi possiamo sicuramente fare delle cose eccellenti e le abbiamo fatte, abbiamo un avanzo primario da tantissimi anni, se voi guardate la spesa finale non è affatto vero che è in crescita, è in controllo, è un controllo che paghiamo soprattutto a scapito della spesa di investimento rispetto alla spesa corrente. Quindi non è affatto vero che la macchina pubblica italiana in questi anni è fuori controllo, a mio modo di vedere, dal punto di vista finanziario. Fa parte di questa grande offensiva affamare la bestia. Ho letto con fastidio un articolo di un famoso giornalista che conosco, che io stimo anche, che ha costruito la sua fortuna su questo affamare la bestia. In America ci sono partiti politici che vivono di questo, in Europa ci sono, dovremmo poi chiederci perché. Ma la bestia che vogliamo affamare non è altro che la struttura pubblica che garantisce politiche pubbliche che servono al mercato. Un mercato senza la bestia non va da nessuna parte. Trasporti, sanità, burocrazia, semplificazione, tecnologia, università, sono tutte cose pubbliche. Naturalmente poi possiamo dire, sapete che c'è? Costano troppo, non ce le possiamo permettere, ci organizziamo come il Marocco, come l'Africa centrale, i nostri figli diremo andatevene da un'altra parte, abbiamo sbagliato tutto. Io credo che noi siamo ad una fase molto delicata e dunque dobbiamo riuscire a coniugare i vincoli europei con un'opera profonda di rinnovamento dell'amministrazione. Ma rinnovare l'amministrazione, la faccio breve, a nostro modo di vedere, e come diceva bene Marcello, un lavoro dal basso, un lavoro micro, un lavoro analitico, ma soprattutto un lavoro guidato dalla consapevolezza, chiudo con un numero che gli esperti conoscono ma pochi dicono, il numero di dipendenti pubblici in Italia ogni 100.000 abitanti, considerando la pubblica amministrazione allargata, Stato, Regioni, Comuni, Sanità, eccetera, eccetera, dati OCSE, è il più basso d'Europa ed è più basso degli Stati Uniti d'America. Quando dico questa cosa, in genere i professori mi guardano e dicono, quelli che lo sanno tacciono, quelli che hanno dedicato il proprio Weltanschauung in questo momento alla distruzione, alla bestia che bisogna mandare, non dicono niente. Ma com'è possibile? Eppure è così. Cioè, ma allora dobbiamo assumere nuovi dipendenti pubblici? C'è una proposta dell'Università di Torino che va in questa direzione, è interessante, è una proposta dichiaratamente neo-keynesiana, ma io non voglio adesso entrare in questa tesi. Voglio dire che se evidentemente questo è vero, ed è vero, il problema dell'amministrazione è riorganizzare sul territorio, come diceva Marcello, sulla base dei fattori produttivi, sulla base di filiere di settore, sulla base di un atteggiamento conformativo, collaborativo, ma anche senza veti con i sindacati, la presenza del pubblico sul territorio. E questa è la cosa difficile a farsi. Quindi un'amministrazione mal collocata sul territorio, invecchiata come me, con pochi giovani, quindi poco motivante, quando si motiva le persone arrivano, entrano e se ne vanno, come dire, poco innovante. E poi l'ultima cosa è un'amministrazione fatta da persone come me, da cattivi giuristi, cattivi amministratori, dove tutta l'amministrazione è permeata da due categorie giuridiche, il procedimento e la motivazione. Ora, i giuristi, quelli che fanno i magistrati, faccio il mestiere di consigliere di Stato, ma insomma ci sono giuristi molto più bravi di me. Ora, tutto il mondo del diritto pubblico in Italia, dalla 241 in poi, ruota intorno a questi due elementi, motivazione e procedimento. Tutti i problemi, la complessità del presente si scioglie con questi elementi, procedimento e motivazione. Ora, è sicuramente vero che procedimento e motivazione sono i due aspetti cruciali dello Stato di diritto, ma se io devo risolvere sul territorio problemi che chiamano in gioco specialismi e tecniche, pensate al traffico ferroviario, oggi ha piovuto mentre venivamo, ci sono problemi di fognature, problemi di politiche pubbliche che richiedono chi? Ingegneri, geologi, progettisti, eccetera, eccetera, eccetera. E voi avete un'amministrazione italiana che all'80% è fatta da persone come me, da giuristi o da amministrativi, ma voi non potete affrontare nessun problema sul territorio. E quindi quando voi affrontate i problemi sul territorio vi affidate al general contractor, esternalizzate tutto. Per cui noi abbiamo creato, grazie a quello che io chiamo il federalismo melenzo, almeno in questo mi sono preso una rivincita con alcuni, come dire, economisti e giuristi del nord, che, diciamo, con cui sono legato da affettuosa dialettica inimicizia. Il problema teorico e culturale, il problema di fondo è che siamo riusciti ad accoppiare un non federalismo a un non Stato centrale. E sul territorio non si sa chi deve fare chi, perché voi non sapete bene chi deve fare le politiche territoriali. Tant'è, basta guardare, e poi chiudo qui, la politica dei trasporti. grande risultato, effettivamente utile. Io vado da Roma a Milano con l'alta velocità a un prezzo tutto sommato compatibile con gli altri paesi d'Europa, però il caso vuole che sull'alta velocità viaggino 200.000 persone al giorno. I restanti 6 milioni di cittadini italiani che vanno a lavorare col treno non pigliano l'alta velocità, ma come in Francia, in Germania, eccetera, devono prendere i treni regionali. E i treni regionali, diciamo, sono a macchia di leopardo, potete capitare bene, male, come capita, capita. Allora, vi pare possibile che un paese che vuole competere in Europa, come dire, c'ha l'alta velocità e poi non può creare un polo industriale intorno a una città metropolitana, perché la gente non sa come arrivarci? Io cito sempre, e qui chiudo veramente, un caso vero che è capitato a un mio amico belga, il quale voleva, è uno specialista, un imprenditore nel campo dell'informatica di servizio per le grandi aziende di trasporto aereo, c'ha imprese in Belgio e nel nord Europa, e c'ha amici, una moglie italiana, romana, ama molto l'Italia, dice: ma io voglio fare un bellissimo investimento a Roma, 100 milioni di investimento, H24, tutti personale giovane, specializzato, che lo assumo, sono contento. 5-6 anni fa, mi pare una bellissima idea, vieni in Italia, sono contento, poi vengo a trovare. Insomma, la faccio, alla fine, dopo ci siamo persi di vista, ho detto: ma scusami, ma dove hai messo poi questa fabbrica? L'ho messa a Parigi. Come? Ho detto: vai a Parigi, i socialisti, il fisco cattivissimo, ci stanno pure i comunisti nella maggioranza. Dice: no, ma io sono andato a Parigi, a Roma mi avevano offerto un terreno verso Guidonia e ho fatto fare a una società di consulting uno studio e mi hanno detto: guardi che qui la gente per arrivare deve venire in macchina, se viene in macchina H24 lei avrà un assenteismo del 20% ogni giorno e con tutti i problemi connessi e annessi, eccetera eccetera. Dopo questo, dopo un anno di sono andato a Parigi, dopo 3 mesi la città metropolitana mi ha dato un territorio tra i due anelli ferroviari, voi sapete Parigi l'hanno rivoltata 10 volte in 20 anni, per cui c'è una parte che sta tra il primo anello e il secondo anello che è servita dalla RER, dalla metro. Dice: i miei tecnici la mattina vengono con la metropolitana in bicicletta, a piedi, fanno jogging, stanno tutti qua, e io sono venuto a Parigi. Allora, questo è proprio perché è venuto a Parigi, perché il trasporto, faccio il caso del trasporto pubblico, è cruciale, è come il sangue nelle vene, questo vale per gli uffici, vale per la sanità, ma chi deve fare queste cose? Il privato? No, le deve fare il pubblico, le può fare anche con l'aiuto del privato, può creare delle condizioni di, diciamo, di appetibilità per un investimento privato. Ma se il pubblico non è capace di gestire il territorio, guardate che la legge del 42, come dire, siamo qua all'euro, quindi lo possiamo, sulla gestione dei territori, era più lungimirante, perché immaginava dei piani territoriali in cui c'erano delle autorità che gestivano i territori. Noi, diciamo, nel dopoguerra, dopo forse un inizio abbastanza sensato, dal titolo quinto in poi siamo riusciti a imbrogliare talmente le carte per cui forse i magistrati come me si divertono a valutare se i provvedimenti sono motivati e se il procedimento è stato rispettato, però mentre noi valutiamo in primo e in secondo grado questa roba passano 2-3 anni e le imprese se ne vanno altrove. Dunque, conclusione, ci vuole pubblica amministrazione, ci vogliono politiche pubbliche, ci vogliono competenze, ci vuole una revisione della spesa fatta da persone che non sono animate dalla volontà di raggiungere un obiettivo in termini di riduzione. Devo fare 50 miliardi di taglio così il cuneo fiscale tra 3 anni sarà pari a quello tedesco. Può darsi che io penso che è un errore questo. Allora forse è meglio dire: devo contenere la spesa in termini nominali e reali rispetto all'andamento del PIL, faccio un trasferimento di risorse di 50 miliardi da spesa corrente a spesa di investimento e innovo l'amministrazione. Dice: ma questo è molto difficile. Certo, è molto più difficile questo, ma questa è una, a mio modo di vedere, è la revisione della spesa fatta con il criterio dell'orologiaio. La prima è fatta col tagliabosco, però può darsi che la prima sia giusta in termini macroeconomici, perché poi l'economia, dopo questo taglio, questa tosatura, si abbassano le tasse e riparte. Io, per la mia modesta conoscenza economica, ma anche leggendo con attenzione i documenti di alcune prestigiose scuole di elaborazione economica, penso che questa ricetta sia sbagliata e credo che forse vale la pena provare con la prima. Questo è il senso della nostra riflessione, naturalmente vale quello che vale. Grazie.